E ci ricolleghiamo sulle libere frequenze di Radio Blackout. Abbiamo adesso pronto per voi il nostro terzo approfondimento. Le mosse della questura dopo il corteo del 22 febbraio contro la campagna elettorale di Casa Pound a Torino erano sin troppo prevedibili. Come un congegno a orologeria, due settimane dalle elezioni, ieri mattina la Digos ha effettuato infatti 7 perquisizioni domiciliari nelle case di antifascisti e antifascisti torinesi, nei confronti dei quali sono state emesse misure restrittive della libertà. Il bilancio è di 3 arresti, 2 in carcere, 1 ai domiciliari e 4 obblighi di firma. Risultano altri indagati senza restrizioni. Il 22 febbraio, in una serata di pioggia e gelo, per ora un corteo ha provato ad avvicinarsi all'albergo dove Di Stefano, il duce della formazione neofascista, stava facendo il suo comizio. Bombe carta contro idranti, lacrimogeni e infine una lunghissima carica, oltre un chilometro dal grattacielo a Piazza Statuto. Non erano riusciti a disperdere la manifestazione. L'eco mediatica della giornata si era prolungata per giorni. Chiaro l'intento di costruire un immaginario da opposti estremismi funzionale ad una campagna elettorale che le principali forze politiche stavano conducendo all'insegna dell'isteria securitaria. Ne parliamo adesso con Valeria, una delle antifasciste sottoposte a obbligo di firma. Buongiorno Valeria.
Buongiorno, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout.
Ciao. Senti un po', ci vuoi raccontare un po' come è andata ieri mattina? Tu li hai... Te li sei ritrovati in casa?
Sì, ieri mattina ho avuto il piacere di ricevere questo risveglio alle 6 di mattina con Digos e Volante che avevano mandato per effettuare questa perquisizione alla ricerca sia di indumenti indossati nella sera del 22 febbraio sia, a mio avviso, molto più fastidioso, qualsiasi tipo di sia materiale, come lo definiscono loro, propagandistico, sia anche qualsiasi tipo di memoria scritta o dispositivi elettronici che potessero poi permettergli di identificare altri partecipanti a quella serata, e che poi insomma li ha portati a sequestrare il telefono, per fortuna non il computer perché non lo possiedo, però agli altri imputati anche il computer.
Quindi la solita requisizione di oggetti per cercare di trovare delle prove, in realtà anche una forma persecutoria, perché in realtà questi alla fine si copiano i tuoi numeri di telefono, si copiano i tuoi contatti, acquisiscono informazioni sul tuo conto che non finiranno ovviamente dentro il fascicolo, ma gli sono comunque utili per tenere sotto pressione, per tenere sotto controllo le persone. A ieri mi risulta che delle persone che invece sono state sottoposte alla carcerazione, una non era stata ancora rintracciata, è ancora così?
Sì, assolutamente, uno dei ragazzi sottoposti a misura custodiale in carcere ancora non è stato rintracciato, e mi auguro che la situazione rimanga così. Fra l'altro la sua, come le altre posizioni, sono veramente paradossali, l'operazione è molto arraffonata, tutto l'impianto accusatorio del PM, che poi è il solito fin troppo conosciuto Rinaudo, è molto labile, ma più interessante anche da segnalare e poi come questo GIP Stefano Vitelli recepisce l'impianto accusatorio del PM smontandolo in parte, ma ricostruendolo con tutta una statura molto politica, una premessa di addirittura 4 pagine nell'ordinanza sul clima politico nel paese, che seppur nelle mosse sempre molto politiche della Procura di Torino, secondo me è comunque abbastanza inedita, e in particolare c'è un passaggio significativo su come la garanzia di spazi di agibilità politica a organizzazioni anche di matrice fascista come Casa Pound non sia solo necessaria per evitare che questi stessi movimenti poi invece si sviluppino e si radicalizzino ancora di più, diciamo, nella clandestinità, ma addirittura è una fase, le parole sono di sano e maturo sviluppo della libera democrazia. Quindi questo è un po' lo scheletro che viene costruito per l'ordinanza, il che mi sembra veramente significativo anche considerato le tempistiche con cui tutta questa operazione è stata svolta.
Anche paradossale immaginare Casa Pound come una formazione clandestina nel momento in cui sta facendo propaganda per le elezioni nazionali, è veramente una follia logica che viene evidenziata da questo scritto, decisamente interessante. Mi auguro che, come dire, ne saranno disponibili degli stralci, vista la sua natura squisitamente politica più che non giuridica. Però mi dicevi che in parte ha smontato le richieste di Rinaudo, che aveva chiesto più carcerazioni, più persone sottoposte a misure?
Sì, sì, Rinaudo, insomma, un po' confermando il suo trend anche di assurdità, ha chiesto il carcere per tutti gli imputati, anche per esempio la sottoscritta, qui posizione comunque, le accuse specifiche sono poi quella di essere presente in prima fila e per me un altro imputato fare degli interventi al microfono che inciterebbero poi a delinquere, anche questa è una cosa che io sinceramente non ho mai visto negli ultimi anni, quantomeno a Torino. Per ora questa imputazione dell'intervenire al microfono non è stata recepita dal giudice, ma non perché non di per sé, ma perché in realtà nello specifico non sarebbero stati consegnati i testi di questi interventi.
Ah, questo è interessante. Non sono stati consegnati i testi degli interventi. No, è già capitato a Torino in tempi relativamente recenti di persone inquisite, anche condannate, ai noi, per aver fatto degli interventi verbali in situazioni di conflitto. Risulta un po' paradossale il fatto che vorrebbero vedere i testi degli interventi come se fosse il merito. Comunque vedremo poi nel proseguo dell'inchiesta. Ma ci sono quindi anche persone indagate a piede libero senza restrizioni?
Per ora le due persone che mi risultano indagate a piede libero sono una giovane ragazza che era già stata fermata quella sera, per cui non sono state accolte le richieste di misure cautelari, e poi la purtroppo nota, perché è eccessivamente esposta mediaticamente, maestra antifascista, per cui comunque non sono state recepite richieste di misure cautelari.
Sì, sì, ancora oggi c'è una sua intervista sulla stampa nella quale viene appunto intervistata da parte della stampa in merito al suo essere inquisita, quindi come dire, continua a essere, come dire, oggetto di morbosa attenzione mediatica, ma evidentemente i suoi interventi di piazza, tra l'altro fin troppo visibili sotto gli occhi di tutti, non erano certamente, come dire, passibili di possibili misure cautelari. Evidentemente anche il GIP si è reso conto che sarebbe stato ridicolo rinchiuderla, però sai, di questi tempi non si sa mai, tutto è possibile. Ci saranno iniziative di risposta a questa campagna o come dire, ci si riserva in un secondo tempo di rispondere a queste misure cautelari?
Ma assolutamente ci saranno delle risposte. Adesso il primo momento di attesa che si è scelto sarà fino a domani, quando avrà luogo l'udienza, la prima udienza dell'unico ragazzo che ad oggi è in carcere, per valutare anche un po' in base alla risposta e agli sviluppi dopo.
Insomma, si aspetta l'interrogatorio di garanzia,
sì,
sostanzialmente.
Sì, esatto.
Per vedere se fosse possibile, se verrà liberato, sì, o verranno attenuate le misure cautelari.
Sì, diciamo che anche le posizioni, diciamo così, penalmente più gravi, in realtà vertono tutte sul concorso morale, quindi che, insomma, purtroppo sappiamo che spesso porta anche a condanne, però pur sempre concorso morale rimane, quindi
sì, diciamo che è stato usato in maniera molto pesante negli anni,
sì,
anche per accuse molto 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 gravi,
sì,
in alcuni casi sono anche riusciti a strappare delle condanne, quindi assolutamente da non sottovalutare. Ma tutte le forme di concorso in realtà all'interno dell'ordinamento giuridico italiano sono una sorta di pistola a carica puntata alla testa dei movimenti, perché ogni forma di concorso presuppone che solo per il fatto di essere insieme ad altri si diventa responsabili di, e questo solleva le procure dall'onere della prova rispetto a fatti specifici, che sarebbe il loro compito. Ma complessivamente le accuse, soprattutto per gli antifascisti sottoposti a misure più gravi come i domiciliari e il carcere, quali sono esattamente?
Ma le accuse più gravi sono sempre esplosione di materiale esplosivo a fine a creare tumulto, disordine nell'ordine pubblico.
Chiarissimo. Quindi
poi il resto è un po' tutta resistenza pluriaggravata, ma veramente alla maggior parte degli imputati danno solo resistenza, poi con le varie aggravanti, però nessun altro reato.
Sì, l'aggravata è per poter dare le misure cautelari, se no con la resistenza semplice, se non vieni preso in flagrante non possono arrestarti, quindi per poter limitare la libertà, ultimamente ogni volta che prendono qualcuno con quell'accusa ci mettono anche l'aggravata, è diventata ormai, come dire, una delle tante prassi a cui la procura torinese ci sta abituando e con le quali dovremmo fare i conti, ovviamente, questo ovviamente senza, come dire, mollare il passo. Ecco, ti chiederei in chiusura una valutazione politica. Noi abbiamo, come dire, introdotto questa diretta dicendo che si trattava di una sorta di congegno a orologeria, insomma ce lo aspettavamo che subito dopo le elezioni sarebbe partita un'operazione repressiva, d'altra parte ampiamente annunciata dai media nei giorni successivi. Ti chiederei una valutazione di questa, come dire, ultima fase della campagna elettorale che è stata segnata da numerose manifestazioni antifasciste.
Sì, assolutamente, ma a partire dall'operazione di ieri direi che comunque era abbastanza lampante che ci fosse il bisogno da Torino di mandare un messaggio a Roma anche per rimediare, mettere un po' una toppa a quella che poi, insomma, possiamo anche dirci è stata la pessima figura che la questura in quella sera là ha fatto. Ovviamente questo, come la vedo io, non solo per l'incompetenza della questura torinese, ma anche perché comunque la realtà, la composizione, la partecipazione che poi ha trovato espressione in quella piazza era di sicuro anche di un segno differente da un po' il clima di così anche un po' passività che purtroppo questi tempi la campagna elettorale stessa ci stava abituando, quindi di sicuro è un'operazione molto strumentale, molto aspettata, molto molto politica. Direi che insomma questo, come l'accanimento anche ai compagni Giorgio e Lorenzo che sono in carcere a Piacenza per i fatti della manifestazione di Piacenza contro l'apertura di una sede di Casa Pound, non solo ci confermano questa teoria poi pratica di gestire fascismo, antifascismo e le loro espressioni come due subculture urbane che si scontrerebbero, ma proprio poi si accaniscono su soprattutto le manifestazioni di piazza, ma non solo, perché poi ieri paradossale, per esempio, mi sono stati sequestrati gli adesivi, un pacco più o meno da 1000 adesivi di Qui ci abita un antifascista, gli adesivi che aveva fatto Zero Calcare in risposta a quegli attacchinaggi dei fasci di Pavia sotto le case dei compagni di Pavia, che ben poco avevano a che spartire con la manifestazione che aveva avuto luogo a Torino addirittura prima dei fatti di Pavia. Comunque poteva benissimo aspettare.
Evidentissimo, ma sì. Io ho avuto la sensazione che ad un certo punto della campagna elettorale un Partito Democratico in evidente sofferenza, consapevole dell'immanente debacle, abbia tentato di giocare l'ultima carta che evidentemente riteneva di avere nel proprio mazzo, quella di una campagna elettorale all'insegna dell'antifascismo, del pericolo fascista. Però poi questa, come dire, questa mossa si è rivelata una sorta di boomerang, perché soprattutto dopo i fatti di Macerata c'è stata una pressione per un antifascismo che non fosse soltanto di facciata, che è partita da tante piazze, e quindi da lì lo scattare dell'immaginario degli opposti estremismi giocato a Piacenza, a Torino, ma non soltanto a Piacenza, a Torino, anche a Napoli, a quanto ricordo, insomma, una delle tante piazze, a Bologna, nelle tante piazze in cui l'opposizione alle varie manifestazioni fasciste non è stata soltanto virtuale, ecco.
Assolutamente, assolutamente, ma io penso che infatti come sempre poi la forza con cui attaccano delle esperienze, dei momenti anche di piazza, poi a posteriori ci debba anche sempre segnalare la forza che comunque avremmo visto in quei momenti lì. Per me rimane assolutamente significativa quanto in quella campagna lì dell'immobilismo, dello sfogo su internet, del pourparler un po' sul nulla, perché poi i contenuti anche nel merito di questa campagna sono stati veramente molto molto vacui, diciamo, invece come dall'altra parte questi momenti di piazza che hanno appunto segnato la differenza con l'antifascismo istituzionale peloso del PD e di tutti gli altri pezzi di sinistra, abbia infatti raccolto poi una partecipazione giovanile.
È caduta in noi la linea, proviamo a ricostruirla. Intanto è arrivato anche un messaggio che dice: perquisizioni, fermi, arresti del circuito antifascista, ma sull'altro fronte ovviamente reati, apologie di fascismo, manco l'ombra, e temo ci potrebbero benissimo essere gli estremi se solo volessero. Ascoltiamo insieme un po' di musica e poi proviamo a ripristinare il collegamento. Abbiamo ricostruito il collegamento con Valeria, purtroppo era caduta la linea, eravamo nei fatti alla conclusione della nostra diretta, stavi sviluppando ancora un ragionamento, ti chiedo di riprenderlo perché purtroppo si è interrotto a metà.
Sì, dicevo semplicemente che appunto con tutta la tranquillità, la serenità con cui insomma sappiamo anche rispondere a queste operazioni, che poi non scalfiscono insomma la nostra determinazione, penso che sia importante comunque raccogliere il dato politico di queste settimane di mobilitazione contemporanea alla campagna elettorale, quella di insomma che un antifascismo che si distacchi in tutto e per tutto, che segni la differenza dall'antifascismo istituzionale peloso del PD e dei vari pezzi della sinistra, questo antifascismo differente abbia saputo invece raccogliere nelle piazze e ridare anche delle forme di espressione, rispondere a un bisogno politico io mi ricordo tantissime facce giovani, anche solo in quest'ultima operazione di ieri, e comunque l'età degli imputati è tutta su intorno ai 20 anni, addirittura di studenti medi, quindi penso che questa sia stata una delle cose più significative in un periodo in cui invece un po' così l'assenza anche di mobilitazioni a volte ci fa interrogare, e quindi niente, secondo me semplicemente si va avanti così, ci sarà un 25 aprile da costruire in città, ma soprattutto ci sarà da riuscire a tradurre l'antifascismo non solo come risposta alla presenza dei fasci, ma anche di contrapposizione, lotta in ogni ambito, in ogni contesto, contro una società dell'ingiustizia e per delle condizioni di vita migliori.
Indubbiamente sì, speriamo che i numeri e la forza delle mobilitazioni riescano a essere maggiori di quelle che sono state negli ultimi difficilissimi anni veramente un po' della peste che stiamo attraversando e che i movimenti provano ad attraversare. Io ti ringrazio e ovviamente un abbraccio solidale da parte mia e di tutta la redazione informativa della radio.
Grazie a voi, un saluto e un saluto, una buona mattinata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout.
Grazie mille.